Bentornati a Cannabis Italia, lo show tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Oggi, ultima puntata della stagione 4 e non si poteva che chiudere col botto, davvero, con una puntata dedicata a quello che è il format Impresa Cannabis, dove vi presento con delle interviste gli attori delle tante imprese che lavorano nel settore cannabis. E oggi qui con me a farmi compagnia ho il grande piacere di presentarvi Stefan Meyer, ex direttore e fondatore di Phytoplant Research nel 2008, un'azienda che è nata in Spagna proprio per fare ricerca, selezione e breeding di varietà selezionate e per ottenere poi prodotti derivati da queste varietà. Nel 2012 riceve la prima licenza di ricerca cannabis in Spagna e lì ha lavorato per oltre 10 anni. Attualmente è il Chief Strategy Officer per Plena Global Holding e a maggio del 2020, quindi in piena crisi coronavirus, apre Phytoflow, un'azienda di consulenze per i processi di business development, marketing e distribuzione per aziende di cannabis che intendono lavorare appunto nella sfera farmaceutica, ma anche nutraceutica e fitoceutica. Ho un sacco di domande per lui, cercherò di comprimerle in breve periodo. Ciao Stefan, grazie innanzitutto per essere qui con noi.
Ciao Viola, bellissima, grazie mille per avermi invitato.
L'ho fatta.
Finalmente.
Senti Stefan, ovviamente, visto che come si è già percepito, insomma, dalla tua introduzione, sei in questo settore da tantissimi anni. La prima domanda con cui devo partire a bomba è come è iniziato un po' il tuo percorso nella cannabis.
È iniziato come più o meno sono iniziate tutte le mie grandi passioni. Attualmente, per esempio, ho una passione per la cripto, gli NFT, e sempre cominciano con a mezzanotte sei su Google e cominci a cercare qualcosa e dici: ma questa cosa qui è interessante. E nella fattispecie non, credo che non ci fosse nemmeno Google, ero ancora su Altavista, però avevo scoperto che c'era il primo congresso della IACM, dell'Associazione Internazionale per i Cannabinoidi in Medicina, nell'anno 2001.
IASM, per chi fosse all'ascolto e non riconosce il modo tedesco, no?
Sì,
Di pronunciare lo IACM così
Jakma,
italianizzato,
oh,
sì,
figurati, non ci
certo.
sarei arrivato a Jakma, grazie mille. E questo correva l'anno 2001, eravamo a Berlino, era veramente una piccola riunione, nel senso che rispetto all'ultima edizione di Berlino, dove c'erano 600 persone, 600 partecipanti, eccetera, eccetera, qualcosa di grande, questa era una cosa, penso che eravamo 55 partecipanti in una stanza piccola, però tra questi 55 veramente c'erano personaggi storici, a parte gli Ethan Russo che ci sono ancora e hanno mandato avanti, e chiaramente i Rafi Meshulam, però c'erano i Todd Mikuria che poi sono venuti a mancare, che avevano cominciato tutta la Proposition 215 in
Certo.
California. Quindi c'era una selezione veramente mondiale delle prime persone che si erano fatte una specie di missione, no? Per riuscire a parlare di cannabis medicinale. E da lì, io tra l'altro arrivavo con una formazione accademica puramente in gestione aziendale, quindi mi aspettavo di trovare, che ne
Dov'è
so,
che hai studiato? Dove è stato il tuo
io ho studiato
percorso?
in Svizzera e poi ho fatto anche un master poi dopo in Spagna, però sempre su un discorso di business, no, di business administration, e poi il master è in business, un master in business administration. Nel contesto, io però arrivo in un contesto altamente scientifico dove si parlava di topi e di statistiche, di N01, eccetera, quindi dice: cos'è che è sta roba? Per cui un po' uno shock, io mi aspettavo più un discorso, che ne so io, diversi paesi, diversi medici che già prescrivono a esseri umani, non mi aspettavo i topolini, e che condividevano questa informazione. In realtà eravamo, e in realtà ancora oggi siamo, in un discorso quasi preclinico, no? Per fortuna oggi abbiamo almeno qualche dato clinico in umani e qualche prodotto approvato. Però quello direi che 2001 Berlino è stato proprio. Lì ho conosciuto tra l'altro una persona che poi mi ha aiutato molto, il professor Donald Abrams dell'Università di San Francisco, il direttore del Clinical Hospital, con il quale poi sono riuscito a presentare i produttori di Volcano, e si è fatto il primo trial con umani, per dimostrare che il Volcano funzionava. E a quei tempi c'era l'Institute of Medicine che diceva: sì, la cannabis può fare bene, però fumare in ogni caso fa male,
Certo.
e quindi bisogna trovare un metodo alternativo. Allora lì con queste triangolazioni che a me sempre piace fare, abbiamo presentato e fu un successo e anche Volcano poi aveva preso molto piede in California.
Certo.
Quindi una piccola soddisfazione personale e appunto dopo queste conoscenze che si fanno in questi piccoli eventi, poi se sai coltivarle, si trasformano in amicizie dove ci sono sempre queste email settimanali, mai visto questo, hai visto quell'altro, e da una persona, per esempio, come Donald Abrams, puoi solo imparare, o poi solo quando lui ti spedisce le sue presentazioni, che di solito è molto geloso in condividere, c'hai dati un po', come si dice, riservati o privilegiati almeno, che ti permettono di crescere, però sì, bisogna, come penso tu stessa e Cannabiscienza insegna, bisogna investire molto tempo, il tema non è complicato in se stesso, però richiede molto,
Denso.
ed è
Beh, ti
denso,
sei
certo.
sicuramente immerso nella scienza negli ultimi 20 anni.
Certo, sì.
Adesso di che cosa ti occupi esattamente?
Adesso appunto io, grazie a Phytoplant o Phytoplant, che avevo fondato, io tra l'altro il mio primo piccolo trial scientifico poi l'ho fatto con un'altra persona che avevo conosciuto a Berlino, che è il dottor Giampaolo Grassi, che ai tempi gestiva il CRA di Rovigo, che era l'unica, che io sappia, era l'unico istituto ad avere una licenza di
Sì,
THC, no? In
assolutamente.
Italia. Lì, attraverso una delle ditte che stavo servendo, che produce fertilizzanti, avevamo fatto dei primi trial. Lì ho conosciuto anche il mio grande amico, dottor Salvatore Cassano, un breeder siciliano sicuramente conosciuto. E da lì abbiamo cominciato a sviluppare vari concetti, fino a che nel 2008 ho avuto la possibilità, attraverso delle sinergie, quando le cose cominciano un po' a cadere magicamente dal cielo, di fondare Phytoplant in Spagna, a Barcellona all'inizio, e poi è stata trasferita a Cordoba per poter ottenere la licenza. Quindi lavoravamo con un'altra ditta, VivaCell, con il professor Eduardo Muñoz, che ci permetteva fare delle prove precliniche in vitro, no? Necessarie anche avere la licenza. Quindi era tutto un discorso di ottimizzare. La licenza, tra l'altro, in Spagna l'abbiamo ottenuta grazie al lavoro di Salvatore Cassano, però anche di Xavier Nadal, grande amico mio di Barcellona, dell'Università di Barcellona. Lui ha fatto il suo dottorato nel dolore neuropatico del recettore CB2, del ruodo del recettore CB2, e in questo senso avevamo questo micro team, un siciliano, uno svizzero indiano e un catalano che in più doveva venire a vivere in Andalusia, che è un po', come dire, la terra proibita per i veri catalanisti, come è il caso del dottor Nadal, che alla fine abbiamo messo insieme questo progetto e un po' increduli, un po' contro tutti, con il parere giuridico contrario di tutti gli esperti, siamo stati i primi a ottenere una licenza
Beh, direi
in
che
Spagna. Sì.
per l'uomo dietro il successo, grande successo di Vulcano e di quello che ha significato comunque Vulcano per il mondo medicinale, invece mi stupisco che ci fossero persone così pessimiste rispetto ai vostri risultati, sinceramente, perché poi chi fa
Assolutamente.
scienza, insomma, le cose di Nadal le ha lette e chi si occupa
Sì,
di
certamente.
piante, Salvatore, insomma,
No,
sa
più che
che...
altro lì era stato che diverse altre ditte o in diverse altre situazioni erano stati presentati progetti, però al contrario della tolleranza generalizzata, penso che molti conoscono la fiera Spannabis, in generale in Spagna non è che ci sia una repressione durissima da molti anni, in realtà è così che se si tollerano piante sui balconi, arriva diverso prodotto dal Marocco illegalmente, chiaramente, però c'è una tolleranza verso il consumo ricreativo a uso adulto di cannabinoidi. In realtà poi il Ministero di Salute Pubblica a Madrid è molto più conservatore, segue, io direi, in modo fedele, ed è il paese probabilmente più fedele, le linee guida che arrivano dall'Austria, quindi dal fondo narcotico, no? International Narcotic Board di Vienna, no? Che in generale, applicando i trattati dell'ONU, il 61 e il 71, è abbastanza restrittivo, no? E quindi arrivano progetti che parlano del potenziale della Spagna, il sole, tutte le cose belle per coltivare questa pianta, però appunto non essendoci un'apertura, tutti dicono vedrai che te la rifiutano, vedrai che te la rifiutano. Io penso che il momento era propizio anche perché era proprio l'anno in cui Almiral aveva ricevuto il permesso di distribuire, di distribuire Sativex, che era stato approvato come seconda scelta per la sclerosi multipla, no, in Spagna.
Certo.
E quindi, essendoci un prodotto già nel mercato approvato da dei trial clinici seri, dei studi clinici seri, uno può dire lasciateci almeno fare ricerca su questo campo, visto che c'è un potenziale per creare posti di lavoro. Eravamo tra l'altro nel 2012 ancora a leccarci le ferite della crisi, certo, del 2008, quindi c'era voglia di creare opportunità, e penso che noi siamo andati col progetto giusto, con le persone giuste nel momento giusto, niente più di questo, non abbiamo meriti più in là di quello di essere nel momento giusto, penso.
Con le capacità giuste.
Con le capacità
e riconoscere...
giuste. No, il progetto era serio, era uno di quei malloppi di 300 pagine che
immagino.
E quando lo presenti dici speriamo che almeno lo leggano, perché ci abbiamo buttato dentro, occhio e croce, direi 7-8 mesi di durissimo lavoro. Però se c'è una cosa che accomuna, siamo Cevi, Xavier Nadal, detto Cevi, Salvatore e io, siamo persone molto diverse per chi ci conosce bene, però abbiamo una passione per questo tema,
certo.
Per cui quest'idea che alle 8 bisogna smettere di lavorare in Spagna, no, noi spesso e volentieri fino a mezzanotte eravamo in ufficio, magari anche a discutere in forma non proprio ortodossa di se bisognava dire grigio, grigino, grigetto, no? Però alla fine ci siamo sempre messi d'accordo e penso che abbiamo fatto dei passi da gigante, almeno noi stessi ci siamo stupiti poi di quello che era diventato Phytoplant.
E oggi tutto questo bagaglio di conoscenze lo riesce ad apportare a vari mondi,
certo,
internazionalmente.
Certo, hai ragione, anche perché se c'è una cosa che accomuna tutti i paesi è che questa convenzione del 61, no? la United Nations Single Convention on Narcotic Drugs del 61, è stata firmata da 180 paesi, no? E quindi il metodo o le basi legali di diritto internazionale che ti permettono di muovere una sostanza controllata da un paese all'altro sono le stesse, perché,
certo,
sono dei protocolli internazionali. Quindi una volta che hai capito come portare, io che ne so, un milligrammo di THC, mi ricordo la prima volta quando l'ho portato dalla Germania, a quei tempi c'era THC Farm, no? Mm-hmm. THC Farm, che poi è stata comprata da Canopy, che ti vendeva gli standard per calibrare il tuo gas cromatografo,
certo,
la KPLC, e abbiamo dovuto portare questo milligrammo dalla Germania alla Spagna. Io mi aspettavo una cosa abbastanza facile da organizzare, in realtà ci abbiamo messo 3 mesi perché poi mancava un punto nell'indirizzo del permesso d'esportazione, poi avevi a che vedere con il Ministero di Salute Pubblica tedesco, che è risaputamente molto precisino, e poi ti dici ma abbiamo mosso un milligrammo con 2 avvocati, con 3 mesi di lavoro, con DHL, special delivery, una cosa complicatissima, e allora lì cominci a farti le ossa, poi come ogni cosa non è complicata la prima volta, mezza la seconda,
certo,
e poi è pane, burro e marmellata, insomma.
Bene, direi che un po' già ci hai dato l'idea che il settore è cambiato tantissimo, insomma, negli ultimi 20 anni. Avrai interagito con praticamente qualsiasi tipo di umano, penso, di profilo umano che possa esistere, perché di fatto comunque c'è questo forte intersecarsi tra il mondo della legalità e dell'illegalità, soprattutto negli anni che furono. E poi l'evoluzione, soprattutto particolarmente accelerata, ti direi, negli ultimi 10 anni, che io, vivendomela da scienziata, per me il fenomeno è stato: sono nelle conferenze in cui si parla solo di topi, tipo ICRS, e inizio a vedere, anziché solo scienziati, inizio a vedere qualche medico, ma poi inizio a vedere gente di Wall Street che si accoda ai tavoli dove chiacchieriamo tra scienziati per sentire cose. E lì mi sono resa conto che effettivamente non era più tanto una community, ma c'era proprio un cannabis business, ok?
Assolutamente, hai perfettamente ragione, l'hai descritto molto bene. Io, per esempio, ho cominciato ad avere un interesse molto importante per il CBD già nell'anno 2001, no? Che era uno dei motivi che mi portò a Berlino, cioè volevo capire ma cos'è la cannabis col CBD, senza CBD perché c'è negli estratti, nella hashish, eccetera, però perché è difficile trovare dei fiori, a quei tempi non c'erano le varietà 1-1, c'erano solo le varietà THC dominanti, e dice perché non è così, perché non è così. E anche lì c'è stata un'evoluzione incredibile, cioè si è passati da nessuno sapeva cos'era il THC o il CBD, a meno che era uno scienziato
Certo.
iniettandolo, a oggi è un mercato fiorente con migliaia di negozi, di
Che anche chi
marche.
non sa cos'è il CBD, però
Comincia
la
oggi a
sentito, lo
saperlo,
parla e lo vende,
esatto,
probabilmente.
hai
Certo,
perfettamente ragione.
chiarissimo.
E in questo noi, devo dire, siamo stati quelli che sono passati, io mi ricordo, con Salvatore Cassano, diverse notti assieme a parlare fino a tardi di come sarà il mercato, quando ancora non c'era questo mercato, quando il mercato erano quattro fiere stilo Spannabis che c'erano
Certo.
in Europa, che però non erano proprio il discorso medicinale. E da lì poi sono arrivate, soprattutto quando ha cominciato il Canada, con le ditte che andavano in borsa, ad entrare capitali che ti
Certo.
lasciavano. Cioè, io mi ricordo il giorno che ho letto che Constellation Brands, che sono quelli che fanno la corona, volevano investire 4 mila milioni, cioè 4 miliardi di dollari in Canopy. Pensavo che ci fosse un errore nell'articolo, dico, ma questi si sono sbagliati, sanno. E invece è esploso, e arrivando queste cifre di capitali, che secondo me si sono abbruciati in gran parte in modo poco efficace o comunque utile al mercato e ai pazienti, però è cambiato tutto, cioè quello che prima erano sogni adesso era gente che correva in tutte le direzioni e tu non capivi neanche perché, il famoso pollo senza testa, a me sembra, mi viene in mente ogni tanto. Sì. Per cui sì, hai ragione, l'evoluzione è stata importante e secondo me comunque siamo ancora alla punta dell'iceberg, cioè sappiamo quante malattie e come si può migliorare la qualità di vita di molti esseri umani grazie al sistema endocannabinoide, no? Grazie al famoso equilibrio interiore che spesso non abbiamo, vedi questi tempi anche di pandemia, però viene utilizzato pochissimo, cioè sono in pochi che capiscono come prescrivere, come utilizzare al meglio, no? Come fare dei target specifici sul sistema endocannabinoide per migliorare la qualità di vita dei pazienti. Per questo penso che i progetti come Cannabiscienza sono fondamentali, cioè che se tutto questo rimane in un PDF di un giornale scientifico che ti chiede 40 dollari per leggere l'articolo, serve a poco.
Guarda, condivido in pieno, condivido in pieno, se no non farei questa cosa qua. Però anche il concetto del quello che stiamo vedendo adesso non è sicuramente quello che vedremo tra qualche anno, penso che sia riflesso molto bene da questa mancanza di fatto armonia, no? Normativa. Anche soltanto guardandoci qua di fianco all'Europa, io adesso tu sei appena arrivato dalla Svizzera, che è la tua terra, e anche lì stanno cambiando le cose, secondo me. Stanno cambiando le cose che permetteranno probabilmente, grazie alla Svizzera e grazie penso anche alla Germania, di dare una spinta diversa poi all'Europa. Non lo
Sì,
so.
io penso che davvero è arrivata l'ora, cioè gli Stati Uniti ci continuano a dire che a livello federale è illegale, ma praticamente ci sono rimasti 4-5 stati dove non ci sono leggi che permettono l'uso e l'accesso alla cannabis medicinale. Il Canada ha legalizzato, o ha regolamentato tutto il discorso medicinale già da quasi 10 anni, ricreativo da 3 anni, Uruguay che era in testa a tutti, io ho lavorato gli ultimi 2 anni. Anzi, gli ultimi 3 anni, il tempo vola, in Colombia, in un progetto che produce appunto in Colombia dove ci sono delle condizioni ottimali perché sei sull'equatore, per cui 5 raccolti all'anno, 12 ore di luce al giorno, 12 mesi all'anno. Quindi si sta veramente globalizzando un po' la questione e l'Europa, secondo me, sta rimanendo un po' indietro, anche perché comunque stiamo parlando, cioè, di all'80% superare uno stigma, cioè superare una visione, io direi un po' da Jurassic Park, ogni tanto la definisco, di quello che in realtà è una pianta, come, cioè anche le carote fanno
Beh,
bene, io non voglio banalizzare, però
per te
sì.
sinceramente, onestamente, solo come stigma che blocca l'Europa?
Sì, o la difficoltà che abbiamo di cambiare, di adattarci. Non riuscirei a capire perché se abbiamo evidenza scientifica che ci sono bambini che hanno potuto migliorare la loro qualità di vita e non avere 50 crisi epilettiche a settimana grazie al CBD, forse è il tempo di riconsiderarlo, ed è una molecola naturale, non stiamo parlando di niente di radioattivo,
certo.
Cioè, e ogni tanto penso che viene trattato tutto questo con una paura, e capisco anche i politici, però che ci sono più regole.
Quella secondo me è la parola dietro, sì. Più politica ormai che stigma reale, no?
Sì, esatto, hai ragione. E lo stigma fa parte anche di questo, comunque, cioè la politica ha paura di affrontare questi temi, dice poi chissà cosa succede, crolla il mondo, in realtà si sta consumando no, in quantità, però poi al paziente che ne aveva davvero bisogno in clinica non gli arriva, e magari gli arrivano cose che non hanno la stessa efficacia e che hanno effetti collaterali molto più severi, quindi
chiaro.
Bisognerebbe cominciare un po' a guardare la realtà dei fatti, e penso che la scienza in questo caso ispira e può trovare le soluzioni anche politiche, forse, speriamo.
E appunto a livello di proposta adesso ci sono dei cambiamenti in Svizzera, ne ho parlato in qualche podcast fa, ma probabilmente tu ne sai molto di più, sul progetto pilota.
Sì, ci sono questi progetti pilota, in realtà i dettagli si stanno ancora definendo, cioè comunque in Svizzera, alla Svizzera ha avuto, io penso, un coraggio, nel senso che ha rivisto le proprie leggi anche sul CBD. Attualmente in Svizzera il limite è l'1%, quello che in Europa è 0,2%, qui in Italia capisco che è 0,5%, però in realtà è 0,2%, però poi spingila fino a 0,5%, in Svizzera è l'1%, non solo dei fiori, quindi nel materiale vegetale, ma anche negli estratti, cosa che permette un po' uno sviluppo dell'industria. E in effetti c'è stato uno sviluppo dell'industria del CBD in Svizzera negli ultimi 3 anni che definirei esponenziale, cioè ci sono veramente un sacco di ditte, un sacco di posti di lavoro, un sacco di persone che sono riuscite a integrare il CBD nella vita di ogni giorno, anche se non sono dei pazienti, nel senso che non hanno una malattia vera e propria, che però dormono meglio, insomma si ritrovano meglio, o sono riusciti a migliorare semplicemente la loro qualità di vita. E quindi trovo che è interessante, stiamo comunque parlando di un prodotto naturale e stiamo comunque parlando di un'Europa in crisi che ha bisogno un po' di nuove idee, e ha bisogno di rilanciarsi, di creare posti di lavoro, quindi invece di mettere la gente no, nella carcere, è meglio riuscire a creare un sistema legale, controllato, chiaramente nessuno sta proponendo di mettere i distributori automatici nelle scuole,
certo.
Però così come si può regolare l'alcol, come si possono regolare il casinò e la pornografia, penso che si possa riuscire a trovare un sistema intelligente anche per i cannabinoidi. Però penso che anche questo è un esperimento interessante, cioè parliamo sempre di statistica, a me piacciono i dati, mi piace andare a vedere se fosse davvero un problema così grave. In Svizzera dovremmo a questo punto vedere dei
certo.
dati certi, no? Ah, la gente fuma CBD, c'è un aumento del cancro al polmone, c'è un aumento di qualsiasi altra malattia, o di solito ci tirano fuori la schizofrenia, la psicosi, no? Dove ci sono evidenze scientifiche che in realtà sì che può amplificare una precondizione, no? Come dice se
sì,
il paziente aveva...
Sì, però non il cannabidiolo.
Esatto, non il cannabidiolo, tra l'altro il THC, però... secondo me la cosa interessante è anche andare a vedere tutti questi argomenti, queste paure, questo stigma di cui parlavamo prima, e la California quanti anni che ha
certo.
il THC, e dove sono tutti questi dati che in teoria sono così devastanti e che fanno paura ai politici. La realtà è chiara e penso che si può interpretare, perché paesi come gli Stati Uniti, per esempio, hanno statistiche molto avanzate, cioè hanno dati molto
certo.
avanzati che si possono interpretare. Quindi io penso che con il tempo stiamo diventando un po' più ragionevoli e saremo capaci di trovare delle soluzioni che non sono il classico sì o no, che non so perché applica solo poi alla cannabis, mentre si trovano soluzioni anche per vendere, no, delle armi pericolosissime.
Certo.
Invece qui è proprio no, non toccarlo, perché poi chissà cosa succede, diventi un Bob Marley una volta, ho sentito.
Okay.
E tra l'altro che io non lo vedo come un insulto, però ognuno può avere la sua, no, sui RAS. Però io penso che stiamo normalizzando. Io ho conosciuto persone che lavorano e che hanno delle responsabilità enormi, che fanno un uso quasi diario di cannabis, e che poi lavorano in borsa o gestiscono aziende con migliaia di impiegati, e che proprio hanno bisogno anche a fine giornata di dire: no, adesso mi rilasso un po'. Di solito questo si fa, no? Mi faccio la birretta, mi bevo un bicchiere, certo, di vino, però ci sono delle persone che magari anche con gli anni, all'inizio gli piaceva, poi non gli piace più l'alcol, poi scoprono i cannabinoidi e ne fanno un uso che io direi assolutamente non problematico.
Chiaro. Ma tu stai vedendo in Svizzera un aumento, cioè arrivo di persone dall'estero per aprire aziende in Svizzera, visto che il tessuto sta diventando favorevole?
Sì.
Oppure è prettamente nazionale? Come...
Io direi che per il momento l'iniziativa è più nazionale. Agli svizzeri, tra l'altro, piace consumare prodotti svizzeri.
Certo.
Una specie di... non è neanche un nazionalismo negativo, però si cerca sempre di aiutare l'economia nazionale, il prodotto locale, che tra l'altro è caro da produrre, perché la Svizzera, certo, è cara, quindi uno consuma anche un prodotto locale per cercare. Poi è vero che il fenomeno dei ticinesi che vengono a fare la spesa in Italia, anche quello è, cioè, si conosce e va bene anche quello. O insomma, io non lo difendo, ma si accetta. Dall'altro lato, però, quello che è interessante, credo io, è che nei prossimi anni la Svizzera potrebbe diventare un hub per ditte, per esempio, canadesi, americane, che stanno facendo dei prodotti avanzati, cioè dei prodotti già molto ben formulati, standardizzati, con dei certificati di qualità sicuramente importanti, che possono vedere nella Svizzera un po' il punto di partenza per uno sviluppo di una commercializzazione europea. Quindi penso che quella potrebbe essere una opportunità interessante, e non a caso, appunto, io sto anche lavorando adesso, ci sarà un evento a Zurigo l'11 di settembre che si chiama CB Expo, che fa parte del gruppo Canna Trade, dove c'è molto interesse soprattutto nel discorso B2B. Cioè le fiere va bene, poi adesso con il Covid comunque sono state tutte cancellate, però io penso che in questo momento del mercato è più interessante quasi che i professionisti del settore
si ritrovino a stringere le mani.
Esatto, sì. E ci siano delle interazioni, invece che questo un po', se mi permetti, becero con la competizione di devo essere meglio del mio vicino, eccetera, vedere che in realtà per fare un mercato ci sono delle sinergie, no?
Certo.
Tutte le grandi industrie, vedi il tabacco, vedi l'alcol, vedi, ma anche i pomodori, certo, hanno sempre la fiera dove competono tutti uno contro l'altro, però poi hanno anche l'associazione di categoria, no? Con il suo codice deontologico, per riuscire poi a fare lobby, per difendere il settore, l'industria, eccetera. Quindi,
certo,
quello che manca un po' alla cannabis in questo momento è questa capacità di riunirsi e di difendere un po' il proprio settore, perché comunque è sempre anche sfruttato politicamente per avere un qualche voto, no? Voto facile, chiamiamolo, no? E quindi ci vuole un'informazione del settore, ci vuole una difesa, ci vuole una lobby, se vogliamo essere capaci di arrivare al prossimo livello.
Certo, io dico sempre, per poter pensare di spiccare il volo, se non hai una rete solida, non puoi
esiste.
Proprio farlo.
Sono d'accordissimo, sì.
Guarda, ti vorrei fare altre 300 milioni di domande, però temo che a quel punto mi saluteresti alzandoti, per cui chiuderei con l'ultimissima, cioè un tuo consiglio per chi ascolta è qualcuno interessato a questo settore. Di solito questo tipo di format appunto è qualcuno che lavora in questo settore o che ha desiderio lavorare in questo settore.
Sì, io la prima cosa che mi è venuta in mente è comincerei per esempio a guardare su LinkedIn. Trovo che le persone o le ditte più serie fanno buona informazione su LinkedIn, mentre hanno abbandonato un po' le altre piattaforme di social come Facebook, eccetera, proprio perché ci sono delle politiche poco chiare. Io so di gente molto seria, o che io reputo seria, che si è vista la pagina cancellata da un giorno all'altro senza nessuna spiegazione, proprio perché Zuckerberg per il momento non ha deciso di prenderla molto seriamente.
Di vivere in California.
Esatto, quindi magari cominciare a guardare su LinkedIn, seguire qualche ditta principale, seguire eventi, informarsi, perché ci sono delle grandi opportunità e penso che comunque è importante, o anche cannabiscienza, scusa, come ho fatto a non menzionarlo, però è importante arrivare preparati, cioè che non è che uno si presenta e ti daranno in mano una cartina e dice vediamo cosa ne sai fare. No, uno deve capire cos'è il sistema endocannabinoide, i recettori, cosa sono i cannabinoidi, perché funzionano.
Me lo stai dicendo un business manager, cioè,
ma assolutamente.
Me lo sto dicendo io.
il discorso, io guarda, ho una passione per il marketing, per questo faccio business development, però per 10 anni in phytoplant ho dovuto gestire un progetto di ricerca, no? Quindi certo, molte volte finivo con la Wikipedia perché mi parlavano di cose che non riuscivo neanche lontanamente a capire. Però quello che ho capito poi è che c'è sempre una zona grigia tra la scienza e il marketing, sì, cioè è impossibile creare il prodotto di qualcosa che non capisci, però devi anche avere un po' la genialità di dire di tutti questi dati cosa può servire, sì, qual è la necessità per l'essere umano. Allora, se tu non capisci la scienza, è molto difficile secondo me avere delle buone idee di prodotto, di marketing e anche di capire quali sono i concetti importanti per fare un discorso di qualità. Altrimenti cominci a fare, no, il famoso chimico pazzo che poi fa esplodere l'appartamento col butano, e ce ne abbiamo diversi di esempi negativi, no, certo, del settore. Quindi bisogna capire, bisogna informarsi, però una volta che...
Però al contempo penso, sì, scusami se ti ho interrotto, ma oltre alla parte dell'avere delle competenze, delle conoscenze nella parte scientifica, che è, sì, fondamentale se vuoi lavorare con questa pianta, certo, di fatto, però anche della guardarsi intorno e non rimanere soltanto nella tua bolla.
Assolutamente,
perché
sì,
si muove talmente veloce questo settore che se tu non sei in costante movimento anche tu, fine, tu puoi avere le idee migliori del mondo, ma non
hai perfettamente, ragione. E tra l'altro, secondo me, quelle sono anche le possibilità di finanziarsi, eccetera.
Certo.
Attualmente è molto più facile trovare capitale negli Stati Uniti e in Canada che non qui. Per cui, però bisogna andare con un'idea, bisogna andare con una scintilla, provocarla o proporla a una di queste ditte. Che tra l'altro non vuol dire che non si possa fare un progetto locale e poi svilupparlo, io ne conosco diversi, ho il massimo rispetto. Però per dire che hai perfettamente ragione e che ci sono delle sinergie che uno può incontrare tra le proprie idee e le ditte che già stanno operando, che magari hanno bisogno di nuove fonti e nuovi stimoli. Quindi in questo io trovo che LinkedIn è il movimento che si sta creando in LinkedIn è più interessante che in altri fori,
certo,
che si sono creati, no?
Beh, anche perché su LinkedIn adesso proprio come skill puoi mettere cannabis.
Esattamente.
Anzi, se tu guardi, fai ADV su LinkedIn, puoi targetizzare per skill o per conoscenze che possono proprio essere cannabis.
Esattamente.
Ed è super interessante come cosa.
Sono d'accordissimo.
Grazie. Allora, noi ti ritroviamo, se volete continuare a fargli domande di persona, se... insomma ve le concederà, lo trovate al Cannabis Business Expo l'11 e il 12 settembre a Zurigo in Svizzera. Grazie ancora Stefano.
Grazie mille Viola e tieni duro che il lavoro di cannabiscienza è assolutamente necessario e ispirante.
Merci.